Santi canonizzati del giorno. Santa Diana d'Andalò. Diana nacque nei primi anni del XIII secolo dalla nobile e potente famiglia bolognese dei Carbonesi. Suo padre Andrea, dai cui diminutivi familiari Andreolo Andalò deriva il cognome patronimico rimasto poi ai discendenti, ebbe due mogli e molti figli, quasi tutti maschi, che ricoprirono cariche illustri. Dalla prima moglie, di cui si ignora nome e casato, nacque Diana, insieme con quattro fratelli, fra cui Brancaleone, che fu sempre per lei il fratello prediletto. Dalla seconda moglie, Agnese, Andalò ebbe Castellano, il quale fu senatore a Roma, e Loderengo, fondatore dei Frati Gaudenti. Nella sua prima giovinezza, Diana, che mostrava alte doti morali ed intellettuali, ascoltò le prediche del famoso Fra Reginaldo, già professore di diritto canonico all'Università di Parigi, inviato da San Domenico a Bologna nel 1218. Quando San Domenico giunse a Bologna, estate del 1219, conobbe Diana e perfezionò in lei l'opera iniziata da Reginaldo. Approvò la sua idea di entrare nell'ordine dei predicatori ed accolse riservatamente, ma con solenne cerimonia, svoltasi alla presenza dei frati Reginaldo, Guala e Rodolfo, la sua promessa, insieme con quella di altre quattro giovani dame di potenti famiglie bolognesi. Domenico, che valutava in pieno l'importanza dell'apostolato femminile, si consultò con i confratelli per realizzare la grande ispirazione di Diana di fondare un monastero di suore domenicane a Bologna. E prima di partire per Roma, ne affidò l'incarico ai frati Rodolfo, Guala e Ventura da Verona. Ma questi incontrarono la doppia opposizione sia dal vescovo di Bologna sia dai parenti della fanciulla. Né era possibile fondare il nuovo convento contro il parere dell'autorità ecclesiastica e senza l'aiuto finanziario degli Andalò. Diana allora cercò di porre i parenti di fronte al fatto compiuto. Il 22 luglio 1221 organizzò con le sue amiche un pellegrinaggio all'eremo di Ronzano, sui contrafforti dell'Appennino prospicenti a Bologna, dove si erano stabilite le canonichesse agostiniane. Durante la visita al convento, Diana improvvisamente entrò nel dormitorio e domandò l'abito sacro con tale appassionata eloquenza che fu esaudita all'istante. Ma i parenti, avvertiti, si precipitarono con largo stuolo di familiari e clienti, trascinando via la fanciulla a viva forza e brutalmente malmenandola. Dolorante nell'anima e nel corpo, ebbe perfino una costola rotta, fu isolata in casa per circa un anno. Lo stesso Domenico non poté più vederla e riuscì appena a farle recapitare alcune lettere. Questa prova crudele deformò il corpo di Diana per tutta la vita, ma non affievolì la sua vocazione, né piegò la sua determinazione. Dopo la morte di San Domenico, ella fuggì di nuovo a Ronzano e questa volta i parenti non osarono disturbarla. Era stato nominato procuratore generale dei Domenicani in Lombardia Giordano di Sassonia, che riprese subito il progetto caro a Santa Diana e a San Domenico di fondare un convento di suore domenicane a Bologna. Egli ebbe successo. Il nuovo convento, costruito sul pendio di una collina prospicente Porta San Proculo, sulla cappella di Nostra Signora del Monte, dedicata a Sant'Agnese, Vergine e Martire, fu all'origine una povera e piccola casa, Domuncula Parva. Il 13 maggio 1222 vennero acquistati i terreni limitrofi con atto di vendita intestato a Diana Andalò. Circa un anno dopo, nell'ottava dell'Assunzione del 1223, Giordano, divenuto ormai generale dell'ordine, vi introdusse il primo gruppo di suore. Diana, insieme con 4 consorelle, anch'esse di nobili famiglie bolognesi. E il 29 giugno, festa degli apostoli Pietro e Paolo, impose personalmente loro l'abito domenicano, alla presenza di tutti i confratelli di Bologna. A reggere la nuova comunità femminile, che mantenne il nome di Sant'Agnese, furono chiamate dal monastero di San Sisto a Roma 4 suore, fra cui Amata e Cecilia, già esperte nell'esercizio della regola, la quale, a parte l'atto della predicazione, era pressoché identica per le suore come per i frati. Fu nominata priora Cecilia, della nobile famiglia romana dei Cesarini. In breve tempo affluirono nel convento di Sant'Agnese molte nuove proseliti, quasi tutte di illustre casato. Santa Diana fu l'anima della comunità. A lei personalmente sono indirizzate la maggior parte delle numerose e bellissime lettere con le quali Giordano di Sassonia assistette e diresse le suore del convento italiano da lui fondato e che egli evidentemente predilesse. Neppure una lettera, purtroppo, ci è stata tramandata di quelle che Santa Diana scrisse a Giordano, e non dovettero essere poche, ma le lettere di Giordano, salvate amorosamente dalle suore di Sant'Agnese, ci aiutano a conoscere dall'intimo la personalità singolare di Santa Diana. Padre Giordano si rivolgeva a lei come sorella e figlia, perché nati ambedue dallo stesso padre spirituale, San Domenico, che lasciò a lei Giordano come secondo padre. Egli le scriveva non soltanto per assisterla nella vita religiosa, ma per confidarle i suoi dubbi, le sue speranze, i suoi scoraggiamenti, i suoi spesso inaspettati miracolosi successi, ben conscio della santità di Diana. Sapeva, infatti, che ella era in grado di ascoltare, di capire e di rispondere. Le scriveva in fretta, sotto l'influenza delle circostanze più diverse. Le comunicava varie notizie, le domandava soccorsi per il prossimo, le chiedeva di impetrare da Dio vocazioni per l'ordine, si preoccupava per la sua salute sempre malferma dopo il trauma subito in gioventù. L'ammoniva che non eccedessero lei e le sue consorelle in astinenze e mortificazioni corporali. Particolarmente significative sono le lettere di conforto per la morte del padre, della sorella Ottavia, del prediletto fratello Brancaleone. Nella corrispondenza di Giordano si trova inoltre la documentazione delle prove aspre e penose che dovette affrontare la giovane comunità femminile domenicana di Bologna. L'assedio alla città da parte dell'imperatore Federico II nel 1225, tanto più pauroso in quanto il convento di Sant'Agnese si trovava fuori dalla cinta delle fortificazioni. Il lungo periodo di povertà cruda attenuato soltanto nel 1230, quando Gregorio IX assegnò alle suore di Sant'Agnese l'usufrutto dei beni del monastero di Sant'Adalberto. La prova più difficile a cui Santa Diana e le consorelle vennero sottoposte fu la contesa per difendere il loro diritto ad essere assistite dai diretti superiori dell'ordine. Santa Diana reagì energicamente per difendere la sua vocazione domenicana. E perché fosse autorevolmente chiarita la spinosa questione, fu sollecitato l'intervento del pontefice. Onorio III, con un breve, datato al 17 dicembre 1226, ribadì al generale dei Domenicani l'ordine di non rifiutare la direzione dei conventi femminili fondati personalmente da San Domenico, nonché del monastero di Sant'Agnese. Tale deliberazione fu confermata da Gregorio IX nel 1236. Padre Giordano si affrettò a trasmettere a Santa Diana il testo autentico delle lettere pontificie e a rassicurarla, insieme con le sue consorelle, che egli avrebbe mantenuto, anzi raddoppiato, la sua assistenza. Santa Diana morì in giovane età, 35 anni circa, Pochi mesi prima del suo padre spirituale, che scomparve in un naufragio al suo ritorno dalla Terra Santa, il 13 febbraio 1237. Incerto è il giorno preciso del suo transito. Nell'archivio del convento di Sant'Agnese è scritto che ella salì al cielo alla vigilia della festa di San Barnaba, l'anno del Signore 1236. In vita e in morte il nome di Santa Diana fu unito insieme con quello di Amata e Cecilia. Le loro ossa furono messe in un'unica sepoltura dopo la morte di Cecilia, spirata quasi novantenne nel 1290, e il loro culto come beate venne insieme confermato da Leone XIII nel 1891. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Santa Diana d'Andalò.